paradisetta per la lista segreta di tutti gli italiani coinvolti. Manager, imprenditori, possidenti, ma anche sacerdoti e principesse, ecco i clienti di Appleby, la grande fabbrica di società anonime dalle Bermuda alle isole Cook, un elenco che nei prossimi giorni crescerà. Di Paolo Biondani, Gloria Riva, Leo Sisti. I sono imprenditori, manager di grandi aziende e ricchi uomini d'affari, avvocati e consulenti fiscali, che potrebbero agire in proprio oppure come fiduciari per conto di clienti che non vogliono comparire. Ma ci sono anche nobili, possidenti, sacerdoti, commissari giudiziari e perfino piccoli artigiani o commercianti. Una offshore non si nega a nessuno. Ecco i primi nomi italiani dei Paradise Papers. I documenti riservati dei paradisi fiscali sono soggetti registrati dallo studio Appleby al centro della grande fuga di notizie ottenute dal consorzio giornalistico ICIG come azionisti o dirigenti di società offshore. In alcuni casi nei documenti delle Bermuda o di altri paradisi fiscali c'è solo un nome e un generico riferimento alla cittadinanza, Italy. In questo elenco l'Espresso pubblica solo nomi di persone identificate con certezza, confrontando i dati registrati da Appleby con le visure societarie italiane. Nelle prossime settimane la lista si arricchirà di altri nomi, su cui al momento stiamo compiendo altre verifiche. L'Espresso offre a tutti gli interessati il diritto di replica. In questo link pubblichiamo integralmente le lettere di precisazioni e spiegazioni inviate per email alla nostra redazione, firmate in particolare dal commercialista e commissario giudiziario Ignazio Arcuri e dal manager finanziario Mario Barozzi, che chiariscono la loro posizione e sottolineano di avere rispettato tutte le leggi in vigore. Finora nessuno degli oltre 100 italiani identificati dall'Espresso all'interno dei Paradise Papers ha smentito la notizia di essere stato registrato dallo studio Appleby tra gli azionisti o dirigenti di società o trust offshore con sede in uno dei 19 paesi indicati dal consorzio ICIG come paradisi fiscali e societari. Paradise Papers, ecco la spy story dei crociani potenti d'Italia. Vatti a fidare dei paradisi fiscali. La famiglia Crociani, proprietaria della Vitrocisset, azienda cruciale per la sicurezza nazionale, tradita da un giudice di un paradiso fiscale che spiattella in una piccante sentenza la vita complicata e segretissima di chi è ricchissimo e insaziabile. Eccola. Di Gloria Riva e Leo Sisti. 15 novembre 2017. Lo speciale Chi sono gli italiani con il conto offshore? Faide familiari, tentativi di rapimento, complotti, furti di quadri d'arte di altissimo valore, firme false, registrazioni compromettenti, un patrimonio da centinaia di milioni di euro saccheggiato e nascosto. Sembra il copione di un film di spionaggio, invece è la storia vera che coinvolge Edoarda Crociani, ex attrice con il nome di Edie Wessel, e le due figlie di secondo letto, Camilla e Cristiana. Paradise Papers, i soldi degli appalti per la sicurezza vanno offshore, in tasca ai Crociani. Un miliardo occultato in isole esotiche. Usciti da una società fondamentale per la difesa dell'Italia, e l'azienda che opera con i dati sensibili del Ministero e dovrebbe offrire la massima trasparenza resta misteriosa. Per decenni l'imprenditrice Edoarda ha cercato di occultare tutti i propri affari nei paradisi fiscali al resto del mondo ricorrendo alle garanzie tipiche dei paradisi fiscali e proprio il giudice, uno di questi, Julian Anthony Clidesmith della Royal Court di Jersey, lo scorso 11 settembre ha spiattellato tutti gli intrighi della signora Crociani in una sentenza che ha dell'incredibile. Dentro lì, infatti, c'è il racconto di 4 anni di aspri litigi e colpi bassi tra Eddie Vessel e le figlie. Dopo la regina Elisabetta, Bono e la Apple, l'Espresso è in grado di rivelare le prime storie dei nostri connazionali che compaiono nelle carte su conti e società nei paradisi offshore. Anche i ricchi, insomma, hanno i loro problemi. Ma andiamo con ordine. Edoarda è la vedova di Camillo Crociani, ex presidente del gigante statale degli armamenti Finmeccanica, un boiardo di Stato che nel 1976 scappa in Messico dopo essere stato coinvolto nello scandalo Lockheed per le tangenti pagate dal colosso USA al governo italiano in cambio di una fornitura di aerei. La saga Crociani spunta tra i milioni di documenti usciti dall'inchiesta Paradise Papers che riguardano i due studi specializzati in servizi offshore Appleby alle Bermude e Asia City con sede a Singapore. I documenti ottenuti dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung sono poi stati condivisi con l'International Consortium of Investigative Journalists, ICG, rappresentato in Italia in esclusiva dall'Espresso e Report. Proprio a Jersey, paradiso fiscale della corona britannica, il giudice della Royal Cour, Julian Anthony Clyde-Smith, in autunno emette una sentenza per mettere la parola fine sulla complicata vicenda legale che vede da una parte Edoarda, Camilla e suo marito, il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie. Dall'altra, Cristiana, sposata in seconde nozze con un imprenditore francese, Nicolas Delrieu. Andrea Bonomi. Paradise Papers, l'impero economico di Andrea Bonomi controllato da casseforti anonime. È l'uomo dietro il rilancio di Ducati, entrato nei capitali di Gardaland, Chicco, Permaste e Lisa. E oggi con altri investitori è in Snaitech, colosso del gioco legalizzato tra Superenalotto e Slot. I documenti mostrano come riesce a pagare meno imposte. Sullo sfondo operano entità offshore riservate con uno scopo preciso, nascondere un ricchissimo patrimonio composto di aziende strategiche come la Vitrociset di Roma che si occupa della sicurezza di società di Stato, della Polizia e del Ministero della Difesa e fior di opere d'arte da Van Gogh a Gauguin, da Cézanne a Renoir, da Chagall a Giacomo Balla, stimati come si legge nelle carte giudiziarie di Jersey, 445 milioni di dollari. Tutta questa fortuna è però contesa, frutto di liti furibonde. Quando nel 2012 Edoarda Crociani, con la figlia Camilla, cerca di spostare i beni da un trust ad un altro, tagliando fuori Cristiana, scoppia la guerra. Uno dei primi scontri risale agli inizi del 2010. Edoarda, seduta nella stanza dal letto del suo mega appartamento di Monte Carlo, sta spartendo i dipinti tra le due figlie. Cristiana se ne vede attribuire alcuni, ma non si rende bene conto che c'è una sproporzione nel loro valore. Il giudice riporta brani della testimonianza da lei resa in udienza in riferimento ad un colloquio con il marito. Non puoi immaginare che cosa è successo. C'è stata una specie di divisione dei quadri. E lui, che cosa? Nicolas ama molto l'arte, andiamo insieme a mostre e musei. Così gli ho fatto un po' di nomi e lui, non è molto giusto se tua sorella si è presa Gauguin, Cézanne, Rousseau e Renoir. Sei sicura di questo? Ho risposto, penso di aver preso. La mia cattiva memoria mi gioca degli scherzi, non posso ricordare veramente i nomi. E questo è tutto, è la fine della storia. Durante la seduta per l'assegnazione dei capolavori, Edoarda le ordina con tono imperioso, firma, sei d'accordo? Nino Rovelli. Paradise Papers, così il veleno che sta uccidendo la Sardegna ha arricchito i Rovelli. Nei documenti internazionali spunta un trust segreto nelle isole Cook. Appartiene a uno degli eredi del fondatore del gruppo chimico Sir. ed è stato creato negli stessi anni in cui sono spariti i soldi legati a una maxi corruzione. Il giudice Clyde Smith commenta: Cristiana aveva paura della mamma, che esercitava sulla figlia un ascendente psicologico e la manipolava. Ma non è tutto. Nelle 238 pagine della sentenza si legge anche il commento di un banchiere impegnato a gestire i trust di famiglia. Madame Crociani, così la chiama il giudice, nostra direzione redazionale, era una persona imprevedibile e molto difficile con cui lavorare. Spesso perdeva le staffe nei meeting, arrabbiandosi e diventando ostile nei miei confronti. Un altro banchiere la definisce paranoide. Poi qualcosa cambia. Cristiana, poco per volta, si accorge che nei suoi confronti è in atto una congiura. Lo intuisce il 25 aprile 2011. Entra nell'appartamento di Monaco, ma non trova nessuno, né la madre né la sorella. Scopre però nella sala da pranzo un dossier su un progetto a lei sconosciuto, Mozart Trust Proposals. Dovrebbe servire a sistemare i trust familiari, due soprattutto, il Grand Trust e il Fortunate Trust. Il portafoglio del primo, 100 milioni di dollari, sarebbe stato trasferito, razziandolo, al secondo, che fa capo a Edoarda. Cristiana, leggendo le carte, capisce di essere stata estromessa e sostituita da Camilla dall'amministrazione di un'importante società olandese, la Croci International, che controlla la Vitrocisset. È proprio l'azienda lanciata da Camillo Crociani ai suoi eredi che gestisce, grazie ad appalti pubblici, apparati di sicurezza, radar e telecomunicazioni per strutture civili e militari. Nel corso degli anni ha generato profitti per centinaia di milioni di euro, tutti finiti alla famiglia Crociani, salvo una piccola quota del 1,5% in mano a Finmeccanica Leonardo. Cristiana si accorge anche che le sono state sottratte azioni di un'altra società registrata a Curacao, nelle Antille olandesi, Croci, che a sua volta possiede la Croci. Lascia subito l'appartamento di Monaco, va in Francia, nella casa del suocero e telefona, piangendo, a Nicolas: la mamma e mia sorella stanno complottando contro di me. La fiducia nella famiglia crolla, e lei sferra l'offensiva, convinta di essere vittima di un attacco, ingaggia degli avvocati nelle Antille olandesi. Tante cose non quadrano. C'è la firma di Cristiana su un documento con il quale Edoarda afferma che la figlia era consenziente per il passaggio dei titoli Croci alla madre. Ma Cristiana ribatte: ho firmato soltanto l'ultima pagina su 3 spedita dalla mia casa di Miami, come risulta dal tabulato del mio fax. E il giudice le dà ragione perché Madame Crociani non è stata in grado di esibire il tabulato con tutte e 3 le pagine. Tempo 2 mesi e il 24 giugno 2011, nella residenza di Monaco di Edoarda Crociani, c'è un grande meeting. Presenti, oltre a lei, 2 banchieri. Discutono delle mosse legali di Cristiana, ma non sanno che qualcuno sta registrando le loro conversazioni, qualcuno che ha accesso all'appartamento. Passano pochi giorni e una chiavetta USB viene recapitata nell'ufficio di Nicolas, il marito di Cristiana. Il contenuto è esplosivo. Edoarda e Camilla sospettano che il dossier Mozart sia stato dato a Cristiana da un loro impiegato. Edoarda avrebbe voluto dividere i suoi beni assegnandoli per 2/3 a Camilla e per 1/3 a Cristiana, rispettando la legge italiana, ma avrebbe cambiato idea dopo aver ricevuto le lettere degli avvocati delle Antille. Per Edoarda e Camilla, Cristiana non avrebbe dovuto ricevere niente, tagliata completamente fuori. Poi le due alleate reagiscono, accusando: Cristiana avrebbe tentato di portar via una tela di Botero valore 1 milione di euro e avrebbe anche incaricato un dipendente dello staff Crociani di rubare gioielli di famiglia. Episodi non provati, secondo il giudice di Jersey. Ma il peggio deve ancora venire, un presunto tentativo di rapimento, che sarebbe stato attuato da un investigatore privato, Rigel Dorta, assoldato da un avvocato di New York, Christopher Byrne, a sua volta assunto da Edoarda, preoccupata per Cristiana, con cui ha perso ogni collegamento. Nel 2012 Cristiana, con Nicolas e due bambini, si trasferisce a Santo Domingo, dove il marito ha affari in corso. Nella sentenza di Clyde Smith si legge: alla fine di marzo un uomo si presenta all'ingresso del resort, dove Cristiana e Nicolas vivono protetti da personale della sicurezza. Ha in mano delle foto e cerca di corrompere gli agenti, che informano Cristiana. In seguito Cristiana riceve una telefonata dalla scuola dei figli, dove un individuo si era presentato sostenendo di essere un amico della famiglia Crociani. Cristiana e Nicolas pensano a un rapimento. Rintracciano l'investigatore in un hotel e lo affrontano insieme al manager dell'albergo e a poliziotti. Si fanno dire chi l'ha ingaggiato. Cristiana telefona all'avvocato Byrne e gli dice di smettere di molestarla. Poi Nicolas accompagna l'investigatore all'aeroporto per assicurarsi che se ne andasse. Quel che succede dopo è riassunto in un rapporto scritto da Dorta per l'avvocato Byrne. Spiega che Madame Crociani era impensierita per la vita di Cristiana, sparita da tempo. Descrive quanto è successo all'hotel di Santo Domingo, giurando che la polizia l'avrebbe ammanettato, minacciando di metterlo in prigione se non avesse parlato, tesi poi smentita, nostra direzione redazionale. Cristiana avrebbe chiamato Mr. Byrne dicendogli di riferire a Madame Crociani e a Camilla quanto segue: non voglio più essere contattata da loro. Ho vissuto in un inferno dorato per 35 anni, per me mia madre e mia sorella sono morte, temevo che l'investigatore fosse un killer o un rapitore potenziale dei miei bambini. Il giudice di Jersey decreterà la vittoria di Cristiana, dandole ragione per quanto riguarda le sue rivendicazioni, che ammontano a un totale di 200 milioni di dollari, causa lo svuotamento del Grand Trust, da ricostituire con quello che c'era dentro, opere d'arte, proprietà immobiliari in Italia e all'estero e fondi vari provenienti dalla Vitrocisset, definita il gioiello della corona, espressi in euro. Già e la Vitrocisset, dalla decisione di Jersey si capisce che non è più di Edoarda, ma di Camilla, che ne avrebbe acquisito la proprietà dalla madre con la sua società lussemburghese Allimac. Camilla, all'incontrario, a sua volta detenuta da un'altra compagnia di Curacao, la International Future Ventures NV, capitale un dollaro. E di chi è quest'ultima all'interno di un complicatissimo intreccio societario? Non si sa. E dove si colloca allora la Vitrocisset? Il legale di Edoarda Crociani ha spiegato all'Espresso che la Vitrocisset è indirettamente controllata dalla famiglia Crociani. Poi, nello scorso weekend la nebbia si dirada. Entra in scena un compratore dell'azienda romana, l'imprenditore abruzzese Tonino Di Murro. La parola finale però spetta al governo, che adesso si fa avanti e ventila la possibilità di usare il suo Golden Power, perché la Vitrocisset è considerata strategica. Per il via libera occorre l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Insomma, la saga Crociani potrebbe non finire qui.